Sta per andare in onda Ordine Nuovo, istantanee da un paese in crisi di identità. Libero riadattamento dell'omonimo libro di Domenico Guarino, Culta editore, a cura di Davide Mozzato.
Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro.
Gli italiani vogliono ordine perché sono gente a posto, con la testa sulle spalle e gli attributi dove devono stare.
Io credo nelle tradizioni.
Gente con sani principi nella testa che rispetta e ha in conto il benessere di tutti. Gli italiani fanno la carità, sono attenti ai bisogni del prossimo. Sono stati emigranti. Si sono spaccati la schiena di lavoro e sanno bene cosa significa essere disprezzati. Solo che loro, quando emigravano, portavano ricchezza e benessere, mica come questi che arrivano ora.
E nella mia religione, per questo io non ho paura di esprimere la mia opinione.
Perché gli italiani all'estero volevano costruirsi un futuro e dunque lavoravano sodo. Mica come gli immigrati che arrivano ora, extracomunitari che rubano, delinquono e che quindi bisogna stare attenti perché se no ci scacciano dalle nostre case.
Stasera sono qui per dire al mondo e addio, Italia, amore mio.
E questo non è giusto perché gli italiani sono gente a posto, gente rispettata nel mondo, che si fa voler bene da tutti, dovunque vada e qualsiasi cosa faccia. Gente che la tortura non sa nemmeno cosa sia, che tratta tutti con umanità e decenza, che usa la forza solo se necessario. Eppure le pagine del rapporto annuale 2008 di Amnesty International dedicate all'Italia sono un vero e proprio album degli orrori, un duro attacco alle nostre coscienze. Al centro dell'analisi compiuta dall'associazione i processi per il G8 di Genova, i casi di rendition nella lotta al terrorismo, le nuove ondate di xenofobia e la caccia a Rom, le leggi sull'immigrazione e l'esportazione di armi verso i paesi sconvolti da guerre civili.
Ma mai ti sei paragonato a chi ha sofferto veramente?
Innanzitutto viene espressa una grande preoccupazione per la mancanza nella nostra legislazione di un reato di tortura, in recepimento della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura. Secondo Amnesty, questa mancanza rende difficile procedure contro i casi di abusi da parte delle forze dell'ordine, anche per l'assenza di organi di monitoraggio esterni e sistemi di identificazione dei singoli agenti impegnati nelle diverse operazioni. Il rapporto segnala due gravi fatti di cronaca risalenti al 2007, la morte in carcere di Aldo Banzino dopo due giorni di reclusione e l'assassinio da parte di un agente di Gabriele Sandri durante scontri tra tifoserie in un autogrill presso Arezzo.
E in un paese più normale.
Sì, stasera sono qui per dire al mondo addio, Italia, amore mio.
Sempre nel 2007 la Corte europea ha dichiarato ammissibile il ricorso sul caso della morte di Carlo Giuliani, ucciso durante gli scontri con la polizia per il G8 di Genova, dopo che nel 2003 il giudice per le indagini preliminari aveva deciso di non procedere contro l'agente responsabile del colpo mortale.
Viva l'Italia! L'Italia che non muore!
Sulle violenze alla scuola Diaz, uno dei 28 poliziotti imputati ha raccontato le violenze di cui è stato testimone durante l'irruzione nella scuola. Sono state riscontrate irregolarità nella conservazione delle prove e messe agli atti delle agghiaccianti conversazioni telefoniche tra agenti. Speriamo che muoiano tutti. 1-0 per noi. Per quanto riguarda il processo per le violenze nel carcere di Bolzaneto, Amnesty sottolinea che proprio la mancanza di uno specifico reato di tortura, lamentata anche dai pubblici ministeri, ha creato grandi difficoltà nel procedere. Ciò che preoccupa maggiormente nel caso G8 è il clima di impunità o addirittura la promozione di numerosi agenti coinvolti nelle indagini.
Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora.
Nelle pagine sulla discriminazione e la xenofobia, il rapporto parte dall'omicidio di Giovanna Reggiani il 31 ottobre 2007. Amnesty ricorda gli interventi degli esponenti di centrosinistra, oggi i primi ad accusare il centrodestra di strumentalizzazione degli eventi. Walter Veltroni, allora sindaco di Roma, dichiarò: «Prima dell'ingresso della Romania nell'Unione Europea, Roma era la metropoli più sicura d'Europa».
Con le bandiere, l'Italia nuda, come sempre.
Il giorno seguente l'omicidio, il premier Romano Prodi convoca un consiglio dei ministri straordinario che approva un decreto legge, pubblicato il 2 novembre sulla Gazzetta, che conferisce ai prefetti il potere di espellere cittadini comunitari ritenuti pericolosi per la sicurezza. Seguono atti di violenza nei confronti di rumeni, una bomba in un negozio di Monterotondo, il pestaggio di alcuni rumeni in un parcheggio della periferia romana. L'ultimo capitolo del rapporto è dedicato all'export di armi in aree calde del mondo. La legge che regola questo commercio esclude le armi leggere e di piccolo taglio, e non vi è alcun tipo di riferimento al divieto di vendere armi in paesi dove non vengono rispettati i diritti umani. Così soggetti privati e governi acquistano ogni anno armi per decine di milioni di euro. Armi che giungono nelle Filippine, in Afghanistan, Congo, Uganda, Nepal, Burundi, Chad. La preoccupazione espressa da Amnesty è che queste armi finiscano nelle mani dei bambini soldati, aberrazione molto diffusa secondo un rapporto del segretario generale dell'ONU in tutti questi paesi. Il rapporto di Amnesty non dice tutto. Non dice ad esempio che in Italia le ronde padane setacciano anche i più tranquilli paesi del nord. I crimini commessi da rom e rumeni occupano i telegiornali mentre passa in silenzio la notizia di una giovane rumena violentata da un italiano a Roma. Perché l'ordine non ammette dubbi e le incrinazioni sono ammissibili solo se scadono in fretta, come il latte fresco. Perché l'ordine deve essere candido e perciò non ammette deroghe.
Sai il principio, nessuno sa il futuro, oscuro come l'ombra contro un muro, resa e consumata.
Qualcosa filtra, ma dall'estero. Dall'estero arrivano dure critiche sia da fronti istituzionali, governo spagnolo, sia dai media. L'inglese The Guardian denuncia che gli assalti ai campi rom a Napoli sono guidati dalla camorra. Ancora più deciso il Wall Street Journal, secondo il quale l'Italia è di nuovo scossa dalla retorica e dalla violenza contro gli immigrati. Il Times, infine, attacca il governo accusandolo di essere responsabile di una politica della paura.
Per masticare spine nel buio delle viscere, il morso del dolore per gli occhi di un bambino cresciuto nel rancore.
A proposito della pratica di prendere le impronte digitali ai bambini rom, proposta dal ministro degli interni, l'ex presidente della UCEI, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Amos Luzzatto, ha rilasciato un'interessante intervista al quotidiano La Repubblica. Così dice: «Sono stato bambino e non potevo andare a scuola con gli altri. Ricordo che mi indicavano con il dito: "Mamma, guarda quello, è un giudeo". Sono cose successe 70 anni fa. Cose che mi hanno segnato la carne e la memoria. Cose che non dimenticherò mai, per quel che ancora mi resta da vivere. Prendere le impronte ai bambini rom, come vorrebbe il ministro, significa compiere una schedatura etnica, e questo è totalmente inaccettabile.
Che aspetta come l'ombra contro un muro, e non sarà un bastone né il fumo di un fucile a fare forte un uomo, a farlo meno vile.
Luzzatto è convinto che ci sia un razzismo latente nella cultura italiana, dovuto purtroppo ad un'insufficienza culturale. Ciclicamente si manifesta. Ricordo di essere stato a Palazzo Chigi quando, durante un precedente governo Berlusconi, venne fuori l'idea di schedare tutti gli immigrati. Ero presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche e dissi che, se le prendevano a loro, avrebbero dovuto prenderle anche a noi.
Dove portano i passi che facciamo? Dove portano i passi che seguiamo?
Gli italiani sono gente per bene, gente civile, accogliente, amorevole, simpatica. Persone sommamente ben disposte verso il prossimo, soprattutto se italiano come lui. Gli italiani vogliono ordine perché si sentono minacciati, e a minacciarli sono gli immigrati. E a minacciarli sono gli immigrati. Gli stranieri li minacciano, portano delinquenza, sporcizia e disordine. E gli italiani non lo sopportano. Sopportano però benissimo il fatto di affittargli case indecenti a prezzi esorbitanti al nero, approfittando della mancanza di controlli. Accade a Firenze, secondo la denuncia del SUNIA, il sindacato inquilini vicino alla CGIL. Secondo quanto risulta dall'indagine effettuata dal sindacato, ben il 91% degli intervistati, pur avendo già un lavoro, ha avuto problemi notevoli a reperire una soluzione abitativa. Fattore questo che ha creato disagi e problemi con le forze dell'ordine per la regolarizzazione dello status di regolare e nel rapporto di lavoro. A rimediare è il più delle volte l'ospitalità spesso onerosa attraverso il subaffitto di amici, parenti, colleghi di lavoro o attraverso soluzioni di estrema precarietà, baracche, auto, case, edifici industriali abbandonati, garage, eccetera. Le case poi con calma si trovano, anche perché, contrariamente a quanto si possa pensare, c'è un mercato delle locazioni e anche della compravendita a Firenze che preferisce indirizzarsi esclusivamente verso i cittadini extracomunitari. Sempre secondo la denuncia del SUNIA, si tratta dei numerosi proprietari delle migliaia di alloggi e fondi ad uso diverso, magazzini, ex negozi, eccetera, che versano in condizioni manutentive precarie, che costituiscono circa il 40% dello stock di alloggi offerti in locazione da privati a Firenze. Alloggi prevalentemente ubicati in edifici ultra cinquantenari, collocati nel centro storico o nelle estreme periferie. L'appezzatura media è di 65 metri quadri. La condizione degli alloggi offerti agli immigrati è pessima. La gente vuole ordine per non sentire il puzzo di marcio che emanano le carcasse di un paese stanco e in decomposizione. Vuole ordine perché ha paura di guardarsi allo specchio. Vuole ordine perché non sa più parlare d'amore. Perché non sa più divertirsi. Perché non ha più rispetto dei corpi e delle menti.
E a questo punto possiamo parlare con Domenico Guarino, autore del libro Ordine Nuovo, istantanee da un paese in crisi di identità, Cult Editore. E siamo arrivati a un capitolo, mi sembra sicuramente importante, Italiani, brava gente. Questo è il titolo del capitolo che abbiamo appena ascoltato, riadattato per noi da Davide Mozzato. Insomma, qui si fa accenno anche alla vicenda di Genova.
Sì, si fa accenno alla vicenda di Genova, ma poi quante volte ce lo sentiamo dire gli italiani sono brava gente, ce lo diciamo, no? E un po' giochiamo su questo luogo comune, su questo stereotipo al contrario dell'italiano che quando è emigrato ha portato fuori la civiltà, è andato fuori per lavorare. Noi sappiamo che non ha fatto solo questo, perché ha esportato ad esempio in America la mafia e spesso ha esportato delinquenza comune in tanti posti, e sappiamo anche che spesso molti italiani onesti, la stragrande maggioranza, hanno dovuto subire il razzismo dei posti dove andavano, anche perché c'erano questi fenomeni collegati. E poi italiani brava gente nei confronti di quelli che arrivano qui, dei migranti, no? Noi siamo incapaci di efferatezze, in fondo.
Però c'è da dire che le statistiche riportano un grado di soddisfazione da parte degli stranieri nel nostro paese, quindi sembrerebbe che effettivamente, al di là di tante polemiche, tutto sommato gli italiani siano brave persone.
Brave persone, ci sono tantissime brave persone. È chiaro che io vado sempre a tirar fuori quelle cose che in pochi dicono.
Il peggio di noi,
per riequilibrare un po', certo, no? Certo. Per ricordare anche che non sempre siamo così bravi. Ad esempio, nelle carceri italiane avvengono dei fatti strani, come recentemente l'omicidio di Stefano Cucchi. Per ricordare che Amnesty International ha aperto un'indagine seria sul nostro paese dopo i fatti di Genova, di Bolzaneto. Per ricordare che recentemente, proprio riguardo all'assalto alla scuola Diaz di Genova, sono stati condannati un certo numero di funzionari della polizia, di capi della polizia, a pene anche pesanti, per cui
in prescrizione.
E forse ancora no, ancora no. Però i tempi sono sicuramente quelli.
A proposito di Amnesty, vale la pena ricordare che uno dei problemi che ci viene spesso segnalato è che manca una legge sulla tortura.
Sulla tortura,
perché
esatto.
Se ci fosse una legge sulla tortura, prescrizione non ci sarebbe.
Sì, siamo sempre in un paese strano, come ricordiamo noi, no? Per cui magari il cavillo si trova. Il problema è che si potrebbero perseguire tranquillamente questi reati anche non avendo il reato di tortura, perché siamo a lesioni, violenze, irruzione, eccetera, eccetera. È duro accettare per questo paese che dei funzionari di polizia si siano macchiati di tali crimini, se fosse vero, e pare per la Corte d'Appello di Genova che questo è. Soprattutto a me colpisce chi ha falsificato i rapporti, no? Perché le violenze spesso, va bene, sono fatte da persone che hanno un certo modo di porsi nei confronti dell'altro, che io non riesco nemmeno a capire, quindi a interpretare.
Erano momenti anche molto concitati.
Beh, l'assalto alla Diaz no. L'assalto alla Diaz è premeditato. È stato accertato che le prove della pericolosità di quel gruppo, che ricordiamo era il Media Center, quindi tutta la memoria storica e giornalistica di quello che era accaduto nel corso delle cariche della polizia, le famose Molotov, furono portate lì ad arte, non
certo,
c'erano, quindi una situazione molto pesante.
E questi sono fatti appurati.
Okay. La cosa che colpisce è che qualcuno ha falsificato dei rapporti, no? Ha falsificato dei rapporti per... poi vedremo, c'è la Cassazione, però al momento la verità giudiziaria è questa, e fa male a un paese democratico. La stampa internazionale in quei giorni parlò di un clima cileno nel nostro paese. Morì un ragazzo in piazza, era tanto che non accadeva, e su questo Amnesty ha aperto un'indagine, ma Amnesty apre le indagini che spesso non vengono citate dall'opinione pubblica, compaiono in trafiletti. Ad esempio ne ha aperto alcune sulle violenze nei confronti dei Rom in Italia. Ci sono tutta una serie di organismi internazionali che indagano nei confronti delle violenze che vengono compiute nei CIE, ad esempio, no?
Anche quindi, i respingimenti, esatto, sono stati oggetto
recentemente,
di
questo
attenzione.
Nel libro non c'è, in ordine nuovo, perché è un fatto recente. Anche i respingimenti sono finiti sotto l'attenzione della Corte Internazionale di Giustizia. Cioè ci sono tutta una serie di cose che avvengono anche nel nostro paese, purtroppo ai margini o sotto la legalità, anche da parte di istituzioni dello Stato.
Ecco, secondo te su questi argomenti l'opposizione fa abbastanza chiarezza, cioè cerca di sottoporre all'attenzione l'opinione pubblica?
No, io ricordo che su Genova c'è una colpa storica della sinistra, che non chiese subito la commissione d'inchiesta, chiese una commissione di indagine che ha poteri diversi. La commissione d'inchiesta è quasi un secondo tribunale, l'ha chiesta dopo, molto dopo, e quindi quando in realtà anche il significato politico andava...
Come mai?
Perché è difficile mettere in conto, come dire, una critica nei confronti delle istituzioni. Eppure dovremmo imparare da questo, dagli Stati Uniti ad esempio, che non hanno mai remore ad intervenire anche duramente nei confronti, anzi più duramente nei confronti di persone delle istituzioni che si macchiano di reati, perché è quello il vero, quello che è la vera cartina di tornasole di una democrazia, cioè quando tu non hai paura di mettere in dubbio nemmeno te stesso.
Anche se io ricordo purtroppo vicende come quelle dei piloti che tranciarono.
Ah beh, certo, all'estero però, eh?
Esatto.
Attenzione.
Esatto.
Cioè, l'avessero fatto negli Stati Uniti forse non sai. Forse... No, sai, su questo c'è un colonialismo militare forte, anche il caso Calipari lo dimostra, però il caso Clinton dimostra il contrario. Ci sono tantissimi episodi che narrano di come negli Stati Uniti davvero è richiesta la massima trasparenza.
Quindi il senso dello Stato aumenta se non c'è eccessiva discrezionalità, cioè sì, se si esercita la giustizia a tutti i livelli.
E viceversa.
Ecco, ma insomma, gli italiani sono brava gente oppure mafiosetti, come qualcuno potrebbe definirli?
Siamo un paese spaccato, però siamo anche una democrazia giovane, questo ce lo dimentichiamo spesso.
Vabbè, anche i tedeschi erano una democrazia giovane, non è che...
Cioè... Ma però venivano da una tradizione completamente diversa, noi non possiamo equiparare. L'ossatura dello Stato germanico viene dallo Stato del prussiano, che era imperniato sui militari, quindi uno Stato molto rigido, molto militare. Gli Stati italiani non erano così, il risorgimento è una storia completamente diversa. In fondo noi una vera democrazia ce l'abbiamo dal 45, bloccata peraltro dal fatto di essere proprio nel mezzo spartiacque della cortina
di
ferro.
Sì, sì.
Quindi anche questo mi ha messo in conto per il nostro paese. E quindi io credo anche questo va detto. Cioè, ripeto, può essere un libro antipatico, Ordine Nuovo. Sicuramente un libro che va a colpire, va a mettere del sale sulle ferite più che rimarginarle. Però è giusto anche questo, no? Per riuscire a ripartire, è giusto anche guardarsi allo specchio e individuare quali sono le cose che non vanno.
Senti, a proposito di guardarsi allo specchio, uno guarda il giornale e vede che i personaggi implicati sui fatti di Genova vengono conservati al loro posto deliberatamente. Cioè non c'è una sorta di pigrizia, no? Dice staremo a vedere,
ah, no,
rimandiamo.
Certo.
No, si prende subito posizione. Ecco, questo che significa?
Significa che, guarda, significa tante cose, però io voglio dire una cosa che secondo me è la più importante di tutte. Non bisogna mai prendersela con i soldati, bisogna sempre prendersela con i generali, perché qualcuno lì ha impartito un ordine. Non credo che tutto sia nato casualmente per invenzione di... Lì c'era un piano. E questo piano qualcuno l'ha tessuto. Poi magari qualcun altro, no, nei livelli più inferiori è andato al di là del mandato, ha infiorettato, ecco, se vogliamo dire così, nella drammaticità dei fatti. Di Genova stiamo parlando. Però è chiaro che secondo me è andata così. Allora è evidente che c'è una, se c'è una correità di fondo, è difficile dire anche da parte del sistema i colpevoli sono quelli, perché quelli probabilmente hanno degli argomenti per rimandare indietro la palla. Non so se sono stato chiaro.
Chiarissimo, non mi è chiaro il piano originale, perché di fronte al mondo che ti guarda, scatenare la polizia contro gente che non c'entra niente sostanzialmente, perché poi è lì il problema, no? Che a fronte di alcuni facinorosi, lì poi c'è stato il pestaggio indiscriminato. Che cosa si voleva ottenere, insomma, di fronte all'opinione pubblica internazionale che ti sta a guardare?
Quello che dice è che l'opinione pubblica internazionale è un grande potere e noi ce lo dimentichiamo, quindi è importante, no? Perché è una conquista moderna. Però è anche vero che non sempre gli uomini fanno le cose e ottengono dei risultati sperati. Alcune volte c'è l'eterogenesi dei fini. Io credo in quel momento storico lì si voleva dimostrare che il clima nel paese era cambiato, stava cambiando, e che quindi bisognava essere in ordine, bisognava essere...
Insomma, ordine nuovo?
Ordine nuovo, esatto.
Un pasticcio vecchio però.
Sì, bravo, bravo.
Ordine nuovo, pasticcio vecchio.
E quindi... Insomma, sai, era la prima volta, se non sbaglio, che c'erano dei ministri ex Missini al governo. E quindi forse anche quello qualcosa voleva significare. Non lo so, sto buttando lì delle ipotesi. Però è chiaro che qualcuno voleva... Alcuni dicono che hanno provato anche a farla in maniera più sporca. No? C'è una teoria per cui hanno voluto pigiare l'acceleratore per vedere cosa accadeva. No? Qualcuno addirittura parla che i morti previsti erano molti di più. Qualcuno dice che erano stati ordinati una serie di sacche, quelle non mi ricordo come si chiamano, che contengono i cadaveri, addirittura nell'ordine delle decine. Ma diciamo che questa è mitologia, e anche per molti che hanno partecipato a Genova è mitologia. Però indubbiamente la verità è che qualcuno con la mano pesante ci è andata. E quindi indubbiamente un motivo per andare giù pesante doveva esserci. E se è così evidente quello che dici, e cioè che non potevi aspettarti che non ci fosse
una reazione internazionale. Hanno portato nelle caserme gli stranieri, i ragazzi stranieri li hanno costretti a fare il saluto fascista, a dire cose incredibili.
È il nostro paese.
Vabbè. Allora, per il momento ci fermiamo qui, naturalmente noi siamo qui.
Questa volta non ho risposte per te.
Se volete intervenire anche su queste tristi vicende, insomma, che comunque qualcosa devono pur significare, o forse non significano niente.
No, significano.
Vabbè, okay. Significano. Allora, noi siamo qui, quindi potete scriverci a firenze@radiovocedelasperanza.it oppure chiamarci allo 055 41 40 40. Grazie a Domenico Guarino.
Grazie a voi.
Avete ascoltato Ordine Nuovo, istantanee da un paese in crisi di identità. Libero riadattamento dell'omonimo libro di Domenico Guarino, Cult editore, a cura di Davide Mozzato.